Massimiliano Valeri, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel Posto delle Parole. Ci siamo trovati qui lo scorso anno per il Festival della Mente sul tema la fine della storia, ma adesso un po' riprendiamo quel tema della fine della storia per alcuni aspetti, anche attraverso il suo libro intitolato Il contagio del desiderio, statistiche e filosofia per capire il nuovo disordine mondiale, pubblicato da Ponte alle Grazie. Leggo nel risvolto di copertina che Massimiliano Valeri è direttore generale del CENSIS. Ricordiamo che il CENSIS è il centro di statistiche e investimenti sociali, è nato a Roma questo centro nel 1964, spero di non sbagliarmi. Poi dopo gli studi, Massimiliano Valeri, gli studi in filosofia a Roma, si è dedicato alla ricerca sociale, economica e territoriale. È il curatore dell'annuale rapporto sulla situazione sociale del paese, considerato uno dei più qualificati e completi strumenti di interpretazione della realtà socio-economica italiana. E ora Massimiliano Valeri, con questo libro, Il contagio del desiderio, continua la notte di un'epoca, cioè il suo libro precedente, portando di fronte a noi il pensiero filosofico e mettendoci nero su bianco sotto il nostro sguardo le statistiche che sono implacabili nel bene o nel male. Il contagio del desiderio è un titolo che veramente ci pone grande curiosità, perché sono due parole che per così dire non stanno bene insieme, la parola contagio e la parola desiderio. Massimiliano Valeri.
Sì, è apparentemente così, in effetti. Intanto una piccola annotazione di metodo: il sottotitolo del libro mette insieme anche due termini, statistiche e filosofia, che solitamente, insomma, non siamo abituati a vederli insieme. E invece il tentativo è, per uno poi che fa il mio mestiere, appunto il direttore del CENSIS, che ogni giorno si occupa di analizzare i dati, scrutare i dati per cercare di comprendere le dinamiche economiche e sociali, per uno che fa il mio mestiere poi si avverte un po' un'insufficienza del dato, nel senso che i dati spiegano molto ma non spiegano tutto. C'è bisogno, soprattutto in questa fase storica, di un pensiero più alto, e quindi io uso le chiavi della filosofia, in particolare in questo libro ricorro a una interpretazione di un grande filosofo del secolo scorso, che è Alexandre Kojève, filosofo di origini russo, naturalizzato francese, che nella prima metà del Novecento, in realtà negli anni 30, tra il 1933 e il 1939, tenne un leggendario, celeberrimo seminario su Hegel a Parigi, dando un'interpretazione, una lettura molto originale del grande filosofo tedesco, che io oggi recupero in alcune sue parole chiave, in alcune sue categorie, proprio perché è utile per interpretare il presente, quello che ci sta accadendo. Quindi da una parte c'è l'utilizzo dei dati, delle statistiche che ci fanno un quadro dei processi economici e sociali, dall'altra però le categorie interpretative della filosofia. Il tentativo è quello di spiegare la grande inquietudine che pervade la società italiana, ma direi più in generale le società occidentali. Noi viviamo in questo momento del tutto eccezionale della pandemia, che naturalmente ha prodotto paura, addirittura ci ha riportata la nostra nuda vita, la paura della morte. Ma non dimentichiamo che prima che esplodesse questa epidemia, noi eravamo comunque scossi da una profonda inquietudine, da una grande incertezza. Allora, se proviamo a fare un bilancio di quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni, sono gli anni della globalizzazione accelerata, dobbiamo dire che da una parte sono stati degli anni straordinari, perché ci sono stati dei progressi dal punto di vista economico e sociale a livello mondiale straordinari, molto intensi, concentrati in un arco di tempo tutto sommato limitato. 30 anni sono stati gli anni della globalizzazione accelerata, sono stati gli anni in cui il PIL del mondo è più che raddoppiato, in 30 anni è aumentato del 130%, i commerci mondiali sono aumentati di 6 volte in valore, gli investimenti a livello mondiale sono cresciuti di 7 volte, la popolazione mondiale che vive sotto la soglia della povertà è diminuita dal 36% al 10%, quindi sono stati dei progressi enormi concentrati in solo 3 decenni. Però oggi, se tiriamo un bilancio dal nostro punto di vista delle società occidentali, ci accorgiamo che qualcuno ha pagato un prezzo di questi grandi progressi. E questo prezzo, qualcosa è andato storto, abbiamo questa sensazione. Perché se sono stati 30 anni che sono serviti per colmare delle profondissime storiche fratture sociali ed economiche a livello mondiale, quindi con un grande progresso di quei paesi, di quelle regioni del pianeta che eravamo abituati a considerare di serie B, beh, non si sono soltanto colmati dei profondi divari, in molti casi c'è stato un sorpasso da parte di quelle società e di quelle economie. Faccio un esempio: la Cina, la crescita impetuosa dell'economia cinese degli anni 2000 ha comportato che un numero enorme di cinesi abbia fatto il proprio ingresso per la prima volta nella società dei consumi. E se 30 anni fa 2/3 della popolazione cinese viveva in condizioni di povertà, oggi soltanto lo 0,5% dei cinesi è ancora in quella condizione di grave deprivazione materiale. Per queste aree del pianeta ci sono stati quindi progressi economici che si sono tradotti in larga parte anche in progressi sociali dal punto di vista del benessere, della salute, dei livelli di istruzione. Anche lì si è stratificata una solida classe media, al punto da oggi noi sentiamo minacciati i nostri primati, i nostri privilegi. Insomma, noi abbiamo la sensazione che il baricentro del mondo si stia spostando dall'Atlantico al Pacifico, per dirla con una battuta. Questo è il bilancio che oggi facciamo dopo 30 anni di globalizzazione. E allora qui entra in gioco Alexandre Kojève, perché Kojève sosteneva che la storia del millenaria degli uomini fosse messa in moto dal desiderio di riconoscimento, cioè dal desiderio, non un desiderio di un oggetto, di qualcosa, in fondo questo ci distinguerebbe poco dagli altri esseri viventi. Non parliamo di un desiderio finalizzato a soddisfare i nostri bisogni materiali. Quello che mette in moto la storia è il desiderio di essere desiderati dagli altri, quindi di essere riconosciuti dagli altri. Ecco, questo è quello che ha animato la storia e in fondo potremmo dire che questo desiderio di riconoscimento sociale è quello anche che ha messo in moto i processi di quelli che una volta chiamavamo paesi in via di sviluppo, mercati emergenti. Beh, il risultato però è che oggi, dopo 30 anni, se consideriamo 30 anni fa le economie avanzate producevano il 64% della ricchezza del mondo, oggi soltanto il 39%. Allora il nostro segreto timore è che prima o poi arriverà qualcuno e ci toglierà dal piedistallo del benessere, no? Che prenderà il nostro posto sul palco della storia. E questo spiega anche questa curvatura, diciamo così, del linguaggio della politica, della domanda politica nelle società occidentali, in cui nell'ultimo scorcio di storia si sono fatte strada appelli tipo Make America Great Again, cioè il desiderio che l'America tornasse ad essere un grande paese, come se questa posizione fosse stata minacciata, o il nostro più prosaico Prima gli italiani, America First, i famosi Forgotten Man di Trump. Trump è stato un formidabile interprete di questa sensazione di minaccia. E allora il punto, tornando a Kojève, è che cosa succede dopo questi 30 anni che potremmo considerare 30 anni di fine della storia. Noi celebrammo sulle macerie della caduta del muro di Berlino la fine della storia, pensavamo che non ci sarebbero stati più progressi nel percorso della civiltà umana, una volta crollati i regimi comunisti, una volta trionfato il concetto delle democrazie liberali, il modello capitalistico. Oggi, se viviamo sotto questa minaccia, cosa succede? Si rimette in moto il nostro desiderio e quindi ricomincia la storia. Ma come diceva Hegel, la storia è un banco di macellaio, sono le calamità a fare la storia. Era un'idea, cioè, di una storia fatta basata sulla lotta, sulla violenza, sui conflitti, i rivoli di sangue. E oggi ci troviamo un po' sconcertati a fare questo bilancio degli ultimi 30 anni in cui da una parte ci sentiamo minacciati dal punto di vista economico, ma questo significa, si traduce poi in una minaccia identitaria. Ecco, questo dal mio punto di vista spiega la nostra profonda inquietudine contemporanea.
Inquietudine contemporanea, Massimiliano Valeri, che però io vorrei ancora considerare dentro la parola desiderio, perché se la parola desiderio ci rimanda a un'esperienza lacaniana, no? E qui lei comincia il libro in una maniera veramente molto, molto romanzesca e ci porta a casa di Kojève dallo studio di Lacan in Rue de Lille, Lacan che arriva a cercare qualche cosa, e anche lui era mosso dal desiderio per arrivare in quella casa e suonare al campanello e cercare quello che doveva sicuramente trovare. Però la parola desiderio, che non è considerata da Alexandre Kojève, nipote del famoso Vasily Kandinsky, non è semplicemente, come diceva poco fa lei Massimiliano Valeri, una necessità biologica, però il superamento di questa necessità biologica, che potremmo anche dire, ma allora perché è necessario superare la mera necessità psicologica per andare a trovare che cosa? Per esempio, in un tempo come questo, un tempo pandemico, sembra una cosa al di fuori del tempo, ma invece la parola desiderio ci sprofonda naturalmente anche in questi giorni.
Lei giustamente ha ricordato Lacan, il libro inizia esattamente con una scena di cui è protagonista Lacan, che si reca nell'appartamento, nella periferia sud di Parigi, di Kojève, nell'appartamento di Kojève, pochi giorni dopo aver appreso la morte avvenuta nel 1968 del filosofo di origine russa. In effetti Lacan, che è stato molto influenzato da Kojève nella sua rispettiva teoria del desiderio, che è molto presente nell'elaborazione, negli scritti di Lacan, perché lui era stato uno degli componeva l'uditorio di quel famoso seminario sulla fenomenologia dello spirito che Kojève tenne tra il 1933 e il 1939 all'École pratique des hautes études di Parigi. Fu un seminario assolutamente folgorante, leggendario, non soltanto per la grande intelligenza e l'originalità interpretativa di Kojève, ma anche perché l'uditorio era composto dalle menti più brillanti dell'epoca. Siamo negli anni tra le due guerre, è un periodo molto fruttuoso dal punto di vista intellettuale, e davanti a Kojève, sui banchi del seminario, siedono personaggi del calibro di André Breton, Raymond Queneau, Georges Bataille, Merleau-Ponty, appunto Jacques Lacan, anche Jean-Paul Sartre, che diventerà l'astro nascente nel firmamento dell'esistenzialismo francese, anche lui viene molto influenzato dalla lettura di Kojève. Qual è il concetto del desiderio, effettivamente, a cui fa riferimento Kojève? È un desiderio, ha detto giustamente lei, è un desiderio diverso da quello che si può provare rispetto ad un oggetto per il possesso di una cosa, per il possesso di un elemento della natura, perché questo, come dicevo prima, non ci distinguerebbe poi dagli altri esseri umani, degli altri esseri viventi. Anche gli animali desiderano la natura. No, il desiderio che ci rende veramente umani e che quindi ci distingue dagli altri va al di là della mera ricerca della sopravvivenza biologica, del mantenimento, diciamo così, della vita biologica. quello che noi, quello che ciascun essere umano desidera, è di essere desiderato dall'altro, appunto un desiderio di riconoscimento dall'altro, in fondo si traduce in un desiderio di riconoscimento sociale. Ecco, questo è quello che ci rende veramente umani. Allora il punto perché oggi è così attuale questo concetto, dal mio punto di vista, perché poi soprattutto dopo gli eventi così drammatici della pandemia, in cui abbiamo conosciuto delle restrizioni delle nostre libertà personali senza precedenti, in cui i nostri comportamenti sono stati mossi dall'esigenza del contenimento del contagio. Ecco, quel distanziamento fisico può tradursi veramente in un vero e proprio distanziamento sociale. Quindi quasi potremmo cercare l'immunità dal contagio del desiderio dell'altro. Questo è un po' il rischio, cioè che possa avvenire uno slittamento, diciamo così, lessicale, quelle categorie degli immuni e dei contagiati, che sono delle categorie cliniche assolutamente appropriate in un contesto di emergenza sanitaria, ebbene quelle categorie però possano finire per fissarsi quasi in un paradigma politico. In fondo significa cercare di essere immuni dal rischio che comporta ogni relazione con l'altro. In fondo un po' questi sintomi erano già presenti nelle nostre società occidentali prima della pandemia, questa rincorsa ai muri, ai fili spinati, al distanziamento dall'altro, una percezione dell'altro come estraneo. Invece nella lettura di Kojève lui era convinto che appunto alla fine della storia si sarebbe giunti alla formazione di uno stato mondiale, lui lo chiamava uno stato universale omogeneo, in cui ogni individuo non si sarebbe più sentito straniero all'altro, in fondo in cui ogni alterità, ogni distanza dall'altro sarebbe stata superata, soppressa. Ecco, la sensazione è che in quest'ultimo scorcio di storia noi ci stiamo molto allontanando da quella direzione. Per quanto oggi siamo tutti gli osservatori, sottolineano come si sia inaugurato un nuovo corso a Washington con l'elezione del nuovo presidente Biden. In fondo, dopo aver conosciuto la Brexit o la ferita inferta alla Grecia dalla Troica, oggi diciamo che nasce un nuovo corso anche a Bruxelles con la sospensione del patto di stabilità, con i grandi aiuti, la grande solidarietà tra i paesi europei feriti, colpiti dalla pandemia. Tutto questo è vero, però non dimentichiamoci che, ad esempio, per rimanere nel contesto americano, più di 70 milioni di americani che hanno espresso il voto negli Stati Uniti, ovvero poco meno della metà, hanno continuato a votare per Trump dopo averlo visto all'opera per 4 anni. Quello che voglio dire è che tutti ci auguriamo che parta un nuovo corso, che torni delle relazioni anche forti tra Europa e Stati Uniti, naturalmente. Tuttavia non tutti quei problemi che esistevano non scompaiono con uno schiocco di dita, voglio dire. La famosa immagine dei forgotten men, quelli rimasti indietro, dimenticati dalla globalizzazione, quelli per cui qualcosa è andato storto, non sono scomparsi, sono ancora lì e aspettano risposte. La sensazione è che le moderne società liberali, democratiche, occidentali non riescono più a dare risposte efficaci a quei desideri di riconoscimento. Facciamo un caso molto concreto in Italia. Pensiamo alla generazione dei giovani in Italia, i quali sono i primi a sperimentare il blocco dei meccanismi di mobilità sociale ascensionale che avevano caratterizzato il nostro modello di sviluppo del dopoguerra in avanti, ovvero quei processi per cui generazione dopo generazione i figli miglioravano le proprie condizioni sociali, occupazionali, economiche rispetto ai padri. Beh, questa generazione di giovani è la prima a sperimentare l'interruzione di questa di questo processo, quindi il mancato mantenimento di quella promessa. Beh, questi giovani, che tipo di riconoscimento, a proposito del desiderio di riconoscimento a cui faceva riferimento Kojève, che tipo di riconoscimento possono ottenere oggi, quando hanno delle condizioni lavorative così accidentate, precarie, quando hanno un ventaglio di opportunità esistenziali di realizzazione così ristretto? Ecco, quello che voglio dire è che, per quanto siamo tutti contenti che sembra inaugurarsi un nuovo corso, tutti quei problemi sono ancora lì sul tappeto. Tutti quei problemi che oggi misuriamo come bilancio degli ultimi 30 anni di globalizzazione accelerata, oggi sono ancora tutti lì sul tappeto ed aspettano risposte.
Ed aspettano risposte, però risposte difficile darle, perché qui possiamo tirare in ballo un certo Hegel. Bisogna prendere posizione, come asseriva Merleau-Ponty, su ogni problema filosofico, politico, religioso del nostro secolo, Massimiliano Valeri. Però lei poco fa, parlando di distanza soppressa, mi ha fatto venire in mente la parola distanza che attraversa anche questo libro, la distanza sociale sempre più evidente, non solamente quando vediamo le statistiche. La distanza, da una parte abbiamo la distanza di coloro che sono morti a causa del Covid, dall'altra ci sono i malati che sono distanziati, e dall'altra ancora ci sono i sani, anche per loro c'è una distanza. La parola distanza oggi è altro che soppressa, è una parola che dobbiamo guardare con estrema attenzione e soprattutto non lasciarci invischiare troppo da questo tema della distanza.
Ecco, vede, ascoltandola è estremamente chiaro come i piani si intersecano, cioè quello dell'analisi economica e sociale basata sulle statistiche, quello della interpretazione filosofica, fino anche a quello della cronaca della nostra storia più recente, quella della nostra dell'oggi e dell'ultimo anno che abbiamo vissuto. Effettivamente vede come tutti i piani si tengono, e questo in fondo è quello che mi spinge poi ad usare questo metodo per cercare di interpretare non soltanto quello che ci sta accadendo, ma cercare di provare a indovinare anche quale sarà il nostro futuro. Oggi ritornano appunto in maniera prepotente queste categorie della distanza, della diffidenza, del rimarcare le differenze dall'altro, no? Lo vediamo tanti esempi di cronaca, lo vediamo nel ritorno di forme di addirittura negazionismo, di razzismo rispetto a delle acquisizioni che pensavamo poter dare per certe, no? Invece oggi sembra tutto ritornare in gioco, perché in quella grande inquietudine che ci ha afferrato ritornano i fantasmi, possono ritornare i fantasmi. In fondo le persone impaurite rispetto ad una prospettiva di possibile declassamento sociale, altro che riconoscimento sociale, beh, in quelle persone si agitano, nei loro cuori e nelle loro menti si agitano dei fantasmi. Questo è il punto più così critico, più preoccupante che io vedo, perché quando aleggiano i fantasmi in qualche modo può accadere di tutto. E io ad esempio non sono d'accordo con chi imputa la responsabilità di quello che succede ad esempio a livello politico a dei leader demagogici, dei leader che preoccupati di infiammare il popolo salendo sulle tribune, quelli che si dice parlano alla pancia degli elettori. Io non sono d'accordo con questa lettura, perché la realtà è che il loro successo nelle elezioni o nei sondaggi elettorali dipende dal fatto che hanno saputo intercettarli, quei fantasmi. Loro sono, come dire, i recettori, non gli artefici di questi problemi. E allora il punto è questo, che è proprio nei momenti di grande smarrimento, come quello che sta caratterizzando le società occidentali, che in realtà le persone consumano più immaginario, cioè non solo pane, non solo il motto evangelico, non di solo pane vive l'uomo, è verissimo, perché in questo momento le persone, al di là delle persone più disagiate, ma questa inquietudine colpisce anche i ceti più abbienti, anche le persone che non avrebbero reali preoccupazioni, fondate preoccupazioni dal punto di vista economico, è perché è proprio il fantasma del mancato riconoscimento identitario. Quella cioè che stiamo vivendo non è soltanto una crisi di tipo economico, che pure esiste, non c'è dubbio, ed è anche piuttosto grave. Consideriamo che prima ancora che arrivasse la pandemia nello scorso anno, i consumi, gli investimenti degli italiani non erano ancora ritornati ai livelli pre-crisi con riferimento alla grande crisi esplosa nel 2008. Quindi c'è una dimensione economica assolutamente importante, ovviamente da non trascurare, anzi. Eppure non è tutto lì, c'è un'altra dimensione, che è quella identitaria, una dimensione del riconoscimento, che, come diceva Kojève, come insegnò in quel famoso seminario, è quello che poi mette in moto la storia. Kojève diceva, come usava delle espressioni bellissime, diceva e il desiderio ci rende inquieti e ci spinge l'uomo all'azione. Desiderare significa avvertire la presenza di un'assenza, che sembra una frase astrusa, una frase ad effetto, ma non lo è se pensiamo a quanto l'assenza sia così presente nelle nostre vite. Se pensiamo a un amore che non si realizza, beh, insomma, ci pensiamo dalla sera alla mattina. Ecco, questa assenza del riconoscimento sociale mette in moto l'azione, spinge. Ecco, allora il punto è se in qualche modo gli ultimi 30 anni hanno riavvicinato le società del mondo, potremmo dire, con questo processo di omogeneizzazione, per cui quei paesi che eravamo abituati a considerare di serie B oggi hanno acquisito dei progressi economici e sociali importantissimi. Beh, se gli ultimi 30 anni ci hanno riavvicinato, la domanda preoccupante è: i prossimi 30 anni ci porteranno a riallontanarci? Si rimetterà in moto la storia? Perché insomma la storia, lo sa chiunque di noi che ha studiato sui sussidiari, sui banchi di scuola, è una ininterrotta sequela di guerre, di conflitti sanguinosi, di battaglie per la contesa del potere, ecco, era tutto il contrario, cioè, di quella visione teleologica che aveva Kojève, secondo il quale la storia ha un fine verso il quale tende e quindi anche una fine, un momento in cui si compie. E questo fine cui tendere era quello che lui considerava l'universale e reciproco riconoscimento di tutti gli individui. Ecco, la sensazione è che noi ci stiamo un po' deragliando da quella direzione e che quindi, piuttosto che di fine della storia, dovremmo temere una storia che si rimette in moto con i suoi spargimenti di sangue, con i suoi... Era la dialettica del servo e del padrone, naturalmente presente nella Fenomenologia dello spirito di Hegel, che Kojève rilegge e ne fa la chiave su cui si sorregge l'intera filosofia hegeliana e la sua visione dei rapporti tra gli individui e le società del mondo.
E se pensiamo, Massimiliano Valeri, che riprendendo le sue parole a proposito del desiderio della storia, che il desiderio in pratica genera la storia, a questo punto la parola prende un significato profondamente diverso, profondamente ricco di impegno, perché è un'azione che genera qualche cosa di straordinariamente bello, e la storia, e certo, lei poco fa diceva che se nei libri di storia si sono studiate guerre su guerre, morte su morti, no? Però c'è anche un'altra storia fatta di altro, fatta di evoluzione, ed è da qui il desiderio che deve forse ripartire.
Sì, quello che assolutamente il punto critico, diciamo così, il cono d'ombra in cui oggi si è infilato il nostro desiderio è proprio questo, cioè il titolo del libro, Il contagio del desiderio, si potrebbe leggere in una duplice accezione: dall'altra parte vogliamo essere immuni al rischio di essere contagiati dal desiderio, ma dall'altra non possiamo, come esseri umani, che non esprimere il desiderio dell'altro. Ecco, noi in questa fase storica sta prevalendo una diffidenza dall'altro, che significa rottura delle relazioni con l'altro, mentre invece ciò che ci rende veramente umani è il desiderio del desiderio dell'altro, appunto. E è un punto secondo me molto delicato della storia, a livello proprio direi universale, questo che stiamo vivendo. Dicevo, veniamo da 30 anni così ricchi di risultati, il punto interrogativo è su quello che succederà nei prossimi 30 anni, e quello che succederà nei prossimi 30 anni, io sono convinto, verrà in qualche modo predeterminato da quello che accadrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Guardi, c'è un libro di un economista di fama mondiale, che è Branko Milanovic, che è stato tradotto da poco in Italia, con un titolo che è Capitalismo contro capitalismo. In realtà il titolo originale in inglese americano è, secondo me, molto più efficace. Si intitola Capitalism Alone. E lui sostiene naturalmente che quello che dicevo poc'anzi, cioè che negli ultimi 30 anni alla fine si è imposto un unico modello, quello del capitalismo, per quanto in una duplice accezione: il capitalismo delle società liberali e liberiste occidentali e il capitalismo politico tipico di un regime illiberale come la Cina. Quindi capitalism alone, nel senso che c'è solo il capitalismo. Ma io leggo questo titolo originale inglese anche in un'altra accezione, questo alone, nel senso che poi alla fine questa situazione ci ha lasciato tutti un po' più soli, alone nel senso di soli, ed è quello che, ecco, la distanza dall'altro, la ricerca dell'immunizzazione dal rischio che la relazione con l'altro comporta, poi alla fine ci rende molto soli. Quindi ecco il bilancio degli ultimi 30 anni, di questa evoluzione a luce ed ombre degli ultimi 30 anni è questo: individui che si ritrovano più soli, individui che sono diffidenti rispetto alla relazione con l'altro, fino ad arrivare ad individui che rimettono in moto non solo la diffidenza dall'altro, ma la rottura della relazione con l'altro, e quindi i risentimenti xenofobi sono cronache quotidiane, l'abbiamo visto nelle scene di cronaca recente a Washington, a Capitol Hill. Insomma, sono società occidentali in cui ribollono sentimenti per certi versi contrastanti, e il modo in cui verranno canalizzati nei prossimi anni, dal mio punto di vista, porrà le condizioni per quella che sarà l'evoluzione almeno del prossimo trentennio.
È il capitolo che chiude questo suo saggio, Massimiliano Valeri, saggio intitolato Il contagio del desiderio, e contiene una parola difficile oggi come oggi: la seduzione del futuro. Però questa è un'altra parola necessaria come la parola desiderio, perché è vero, si è parlato della fine della storia, ma quello che forse deve finire è la fine della cattiva storia, e qui dobbiamo trovare forse delle figure, Massimiliano Valeri, nelle quali riconoscerci, no? A proposito di riconoscimento, lei dirige il Censis, e l'ultimo rapporto, se ricordo bene, cominciava con un'immagine veramente molto semplice ma molto difficile, che raccontava che l'Italia è una ruota quadrata che non gira. Ecco, molto, molto efficace, ma molto profondamente dentro la nostra storia, ma altrettanto dura la realtà. Poco più in là, quando nel rapporto si diceva, se ricordo bene, che non c'è un Churchill che possa fare la guida in quest'ora più buia. È anche questo che manca dal suo punto di vista. Non tanto le persone che parlano per slogan, che rappresentano le istituzioni senza giudicare nel bene o nel male, ma qualcuno su cui, in maniera molto difficile, riconosciamolo perché il tempo è buio, in cui riporre la parola difficilissima che è la parola speranza.
Sì, non c'è dubbio l'immagine del sistema Italia come una ruota quadrata che non gira è stato evidentissimo lo scorso anno sotto i colpi durissimi dell'epidemia. Insomma, che si guardi alla sanità, che si guardi alla scuola, che si guardi più in generale all'economia o a una certa rissosità della politica o i conflitti interistituzionali tra Stato e Regione. Non c'è dubbio che l'epidemia abbia squarciato il velo su tutta una serie di nostre fragilità che oggi nessuno si può più nascondere, no? Potremmo dire il re è nudo, non ci sono più alibi per nessuno, tutte le nostre zavorre, le nostre fragilità, ad esempio nel mercato del lavoro che nonostante il blocco dei licenziamenti fissati per decreto ha continuato a penalizzare i giovani e le donne, cioè i segmenti sociali che sapevamo già sono i più fragili dal punto di vista dell'occupazione. Insomma, quindi una ruota quadrata che non gira, tutti io credo ne abbiano avuto la sensazione. Quindi non ci sono più alibi per nessuno e bisogna ritornare ad una seduzione del futuro. Guardi, il futuro è anche in maniera un po' controintuitiva rispetto a quello che le persone pensano, il futuro è esattamente la condizione che è la dimensione che ci condiziona in maniera più profonda, cioè le persone non sono tanto segnate nelle loro opinioni, nei loro comportamenti da quello che è avvenuto in passato o da quello che stanno vivendo nell'oggi. Quello che maggiormente li condiziona è il futuro, cioè ad esempio le preoccupazioni per quello che potrà succedere. E questo è importante anche da un punto di vista filosofico, e torniamo ancora una volta a Kojève, interprete di Hegel, perché se ci pensiamo bene, il futuro, cioè quello che noi ancora non siamo, il futuro è quello che ci risucchia e ci spinge in avanti. La dimensione di quello che noi ancora non siamo, ma che diventeremo, è quello che ci condiziona in maniera più profonda. Ecco, noi in qualche modo viviamo nel dominio della possibilità. Cioè, noi potremmo andare in una direzione piuttosto che in un'altra, domani potremmo essere in un modo piuttosto che un altro. E questo, e quindi la dimensione del futuro, ovvero quello che ancora non siamo, ci condiziona in maniera profondissima, molto più di quello che siamo oggi, molto più di quello che siamo ieri, che eravamo ieri. Quindi questa parola magica, non, quello che ancora non siamo, quello che ancora non sappiamo, ovvero quello che avverrà domani, quello che non abbiamo e che speriamo di avere domani, come vede questo non che ricorre in maniera così è importantissimo per la nostra esistenza. E torno ancora a Kojève, appunto, il desiderio come presenza di una assenza, questa assenza, il non, quello che non siamo, quello che non sappiamo, quello che non abbiamo, ci spinge in una dimensione che è ancora a divenire, appunto quella del futuro, e ci fa capire che la nostra vera essenza appunto è il dominio della possibilità. Allora, da una parte a questo ha un duplice effetto, perché da una parte naturalmente è un po' un tormento, tutti ci tormentiamo perché non sappiamo quello che succederà, ci tormentiamo per quello che non abbiamo, ci tormentiamo per quello che non siamo ancora e vorremmo essere, quindi questo non ci tortura in qualche modo, è una bella fregatura e ci rende inquieti. Ma dall'altra parte questo non, in questa parolina magica, non, cioè nell'assenza, è concentrata, appunto quello dicevo prima, questa sbalorditiva opportunità, il fatto di avere la consapevolezza che noi viviamo nel dominio della possibilità. E questo in fondo significa che la storia che deve ancora compiersi, la storia che deve venire, è integralmente depositata nelle nostre mani. Ecco, questo, se da una parte il non è fonte di sgomento e di inquietudine, è inebriante per certi altri versi invece sapere che la storia è nelle nostre mani e che quel non, quello che non siamo ancora, dipende sostanzialmente da noi. Beh, è straordinario questo pensiero, no?
Ecco, e poi questo avverbio è un avverbio che ci appartiene, perché quel non, se riusciamo a interpretarlo bene nella sua, nel suo significato, è da lì che parte e che può ripartire la storia, il desiderio e tutta l'azione conseguente. Il contagio del desiderio è il nuovo libro di Massimiliano Valeri, che noi abbiamo raccontato in questa conversazione, libro pubblicato da Ponte alle Grazie. Ma prima di salutarci, Massimiliano Valeri, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, in questi giorni sto leggendo un libro appena pubblicato, da pochissimo, da pochi giorni, per Einaudi, di Giorgio Agamben, che è sulla follia di Hölderlin, una storia affascinantissima, un personaggio che era stato tra l'altro molto amico e collega di studi a Tubinga di Hegel, e questo libro è straordinariamente bello, tra l'altro lo consiglio, si chiama La follia di Hölderlin di Giorgio Agamben.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Massimiliano Valeri. Buona giornata.
Grazie molto a voi.